Di questa tenda ci facesse guardare per quello che sarà un giorno l'eternità spesa con lui, senza più ansie, senza più paure, senza malattie, senza dolori, senza diete da fare, senza chilometri da fare, senza affitti da pagare, senza rate, senza bollette, senza conguagli, senza equitari, senza votazioni, senza montare, smontare strumentazioni.
Amen.
Niente più dirette streaming. Alleluia. Lo vedremo così per come egli è. E saremo trasformati in un istante, dice la Bibbia. In un istante. Prendo quello, Massimo.
Sì. Aiuto.
Sì. Alleluia. Alla fine. Per quanti lo desiderano faremo un'offerta, per quanti hanno il desiderio di donare, alla fine anche avremo, prima che ce ne andiamo in conclusione, avremo una bella sorpresa, Nancy insieme a Peppe, al nostro fratello Peppe, ci canteranno un canto che è stato appena... Oh, è stato registrato oppure no ancora?
No, appena viene da me.
Appena lo licenziano. Comunque è prossimo alla registrazione, quindi ascolteremo questo canto bellissimo e voglio condividere qualcosa con voi dal Vangelo di Matteo.
Qui si è bloccato, c'è la Bibbia? La Bibbia?
Io rubo la Bibbia. In Matteo al capitolo 9 voglio leggere qualcosa che ho sentito da condividere per questa serata. È scritto al versetto 35 di Matteo 9. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Ognuno dica per favore Vangelo del Regno.
Vangelo del Regno.
Vangelo del
Regno.
Non è il Vangelo degli evangelici, non è il Vangelo dei cattolici, è il Vangelo del Regno di Dio. Ok? Gesù un giorno disse: questo Vangelo del Regno, questo, sarà predicato in testimonianza a tutte le genti e solo allora verrà la fine. Solo allora. La fine di tutte le cose non dipende da Dio. Vi ricordate quando Dio chiese a Noè di costruire un'arca perché stava per arrivare un po' di pioggia? Lo ricordate? Ce l'avete? Vi ricordate quando iniziò la pioggia? Quando lui ha? E che alla fine che cosa ha fatto? Quando chiuse la porta iniziò la pioggia. Non prima, non dopo. Appena lui finì, appena lui terminò, la pioggia arrivò. Gesù quando parlava degli ultimi tempi affrontò questo discorso facendo l'esempio, facendo questo parallelismo. Se vi ricordate quando Dio disse a Noè di costruire l'arca, beh, la fine verrà in questo modo. Quando questo Vangelo del Regno sarà predicato in testimonianza a tutte le genti, solo allora verrà la fine. Ed è importante che noi ritorniamo al messaggio del Vangelo del Regno, a quello che Gesù ha predicato. Non voglio crearvi confusione, però troppo spesso abbiamo preso il messaggio del Vangelo da quello che Paolo ha scritto. Paolo non ha iniziato questo messaggio. In Marco 1 è scritto: questo è il principio del Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo, la buona notizia, è iniziata con Gesù. Ed è a lui che dobbiamo ritornare. Non è Paolo che spiega Gesù, è Gesù che spiega Paolo. Solo Gesù ha parole di vita eterna. Amen? Solo Gesù è spirito e vita. Nessun altro. Noi dobbiamo ritornare a quel messaggio. Il problema è che a volte quando leggiamo nella scrittura diamo un appiattimento radicale all'importanza non solo delle parole, ma anche di chi le ha dette, pensando che le parole che Gesù ha detto siano e abbiano lo stesso valore, lo stesso peso, la stessa importanza delle parole che Paolo scrive, o Pietro, o Davide, o Elia, o Isaia, eccetera, eccetera. Se oggi avessimo qui in carne ed ossa Gesù, Mosè e l'Apostolo Paolo, chi vorresti ascoltare? Anche Paolo vorrebbe ascoltare Gesù, anche Mosè. Dobbiamo ritornare a questo messaggio, a riprenderci quelle parole, quel messaggio. Io voglio incoraggiarvi a ritornare ai Vangeli, a ritornare al messaggio che Gesù ha dato, perché è un messaggio di grazia, un messaggio d'amore, un messaggio che ci fa comprendere realmente lo scopo per il quale siamo nati e per il quale viviamo. Versetto 36: vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga operai nel suo campo. Una delle cose importanti che noi vediamo qui è che quando Gesù guardò le folle, non vide da una parte le capre e da una parte le pecore. Quando Gesù vide le folle, lui non vide da una parte le pecore e da un altro lato maiali. Quando Gesù vide le folle, lui ebbe compassione. Perché? Perché erano stanche e disperse come pecore. Come pecore. Quando Gesù guarda le folle, quando Gesù guarda a Napoli, lui non vede capre e pecore, non vede maiali, lui vede persone stanche e disperse. Ma quello pure quello della camorra che uccide, persone stanche e disperse. Quanti di voi hanno notato che in quei quartieri o in quegli ambienti il Vangelo ha più presa e fa più breccia? Quanti lo sanno questo? Lo vediamo in ogni luogo di malvivenza, in Sicilia, in Calabria e in Campania, dove c'è molta delinquenza, dove c'è mafia, 'ndrangheta, camorra, dove c'è molto di questa corruzione, il Vangelo comincia ad agire in maniera potente ed è lì, proprio in quei luoghi, dove i miracoli sono più potenti. Gesù guarda le folle e le vede, e ha compassione delle folle e le vede stanche e disperse come pecore. Come pecore. Nient'altro che pecore. Gesù un giorno disse: io sono il buon pastore e do la mia vita per quelli che voi considerate che non sono degni, quelli che voi considerate ultimi. Io do la mia vita per depongo la mia vita per poi riprenderla. Gesù, mosso a compassione, vedeva il grande bisogno. Quando Gesù guarda verso la folla, quando Gesù guarda verso le nostre città, quando Gesù guarda verso la nostra nazione, lui non vede comunità, non vede cattolici, non vede evangelici, non vede testimoni di Geova, non vede mormoni, non vede musulmani, non vede induisti, non vede buddisti, non vede altre, lui non vede religioni, lui vede persone. Lui vede persone di carne ed ossa che hanno bisogno. Lui non guarda le comunità, lui non guarda le costruzioni, lui non guarda le nostre stupidaggini che dove alziamo muri, parliamo male loro degli altri. Lui guarda le persone e dice: quella persona è stanca, ha bisogno di un pastore. Gesù un giorno disse: venite a me voi tutti che siete stanchi e aggravati, gettate su di me i vostri pesi ed io vi darò riposo. Quello di cui abbiamo bisogno è il riposo, non una religione, abbiamo bisogno di riposo, abbiamo bisogno di pace, non di religione, abbiamo bisogno del regno, non della religione, abbiamo bisogno di ritornare a questo Vangelo del regno così straordinariamente sano, senza compromessi. Noi abbiamo compromessi, noi facciamo errori, noi cadiamo, noi facciamo stupidaggini tremendi, ma lui no, lui è colui che ci rialza. Noi siamo coloro che ci giudichiamo a vicenda, ma lui è sempre lì pronto a rialzarci, a dirci: dai, non ti preoccupare, ce la farai con me, perché non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. E quando lui vede questo bisogno estremo, questo bisogno immane che ha davanti, lui non guardava semplicemente quelle poche persone, quelle poche migliaia di persone, in quel momento lui stava guardando il mondo intero e stava adempiendo la profezia di Ezechiele 34, ora ve la leggerò. Lui guarda la situazione e vede che è drammatica e si gira verso i suoi discepoli che erano con lui e dice: qua dobbiamo fare qualcosa. Come state vedendo, la raccolta è immensa, è enorme, è grande, non è grandissima. Ma siamo pochi, abbiamo bisogno di moltiplicarci qui. E disse una cosa incredibile Gesù. Disse: la mente è, la messa è grande, la raccolta è grande, ma gli operai sono pochi. E poi disse: pregate il Signore della messe, il Signore della raccolta, che di alla persona accanto a te, per favore, non scandalizzarti ora. Non esiste un versetto nel Nuovo Testamento che ci dice di pregare per la salvezza delle persone. So che si sono attivate le chiavi bibliche nella vostra testa, lo so. State cercando disperatamente un versetto, un appiglio, qualcosa. Non è incredibile che Gesù ha detto ai suoi discepoli di non pregare per la salvezza delle persone, ma di pregare per operai. Non è incredibile che da nessuna parte della scrittura nel Nuovo Testamento è scritto che le persone che dobbiamo pregare per la loro salvezza. È un discorso molto profondo, capisco, molto. Anche io ho fatto la stessa faccia e cercavo di contraddire Dio quando mi stava parlando. Pregate il Signore della raccolta che spinga operai, perché nel testo greco dice: la raccolta è pronta. Vi ricordate Giovanni 4? Alzate i vostri occhi e guardate le campagne come sono già bianche, pronte, sono lì. E io vi mando a mietere ciò per cui non avete faticato. È lui che salva, noi siamo chiamati a mietere. È lui che prepara la raccolta, noi siamo chiamati a mietere. Ora, guardate un attimo in Ezechiele 34. versetto 11. Infatti così dice il Signore Dio: eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Sapete di che cosa parla qua nel testo ebraico? Quando parla di nuvole e di tenebre, parla di magia, parla di stregoneria. Sapete, ci sono stati momenti della mia vita dove lo Spirito Santo mi parlava un giorno così tranquillo e lui mi diceva: ci sono delle persone che stanno cercando di uccidere la tua vita e stanno facendo delle opere di magia e di stregoneria verso di te. Questo succedeva diversi anni fa e mi rendevo conto poi attorno a me delle cose strane, molto strane che accadevano. Sapete un po' come, vi ricordate quando Gesù porta i discepoli dall'altra parte della riva e dice: passiamo all'altra riva, e vanno incontro a quella tempesta? Quella tempesta non era normale, era una tempesta soprannaturale. Perché? Gesù stava andando dall'altro lato, dove andava a liberare un ragazzo che era posseduto da una legione, vi ricordate? Lui non ha semplicemente liberato un ragazzo, poi quando andiamo a leggere noi vediamo che Gesù ha liberato un territorio intero. Quando ci sono questi momenti di nuvole e di dense tenebre, succedono delle cose inspiegabili. Quando Dio ti spinge a vivere nel soprannaturale, ricordati che anche i problemi saranno soprannaturali, anche le avversità, anche delle tempeste. I discepoli erano abituati, i pescatori, figurati, vivevano nel mare, erano nati a mare, vivevano nel mare, erano abituati alle tempeste, ma c'era quella tempesta, non era normale, al punto tale che spinse pure Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, dei pescatori sopraffini con grandissima esperienza, andarono a Gesù dicendo: Signore, ma non ti interessa che stiamo per morire? Come per dire, non abbiamo mai visto una tempesta. E Gesù cosa fa? Si sveglia. Qual era il problema, vi ricordate? C'era una tempesta, le onde riempivano la barca. Le onde riempivano la barca al punto tale che la barca stava per rovesciarsi. Ma il problema non erano le onde. Il problema era il vento. Gesù si alza e non sgrida le onde. Gesù sgrida il vento. Sgrida il vento e al mare dice: taci e calmati. Ma lui sgrida il vento. Vedete, quando ci sono delle situazioni strane attorno a noi, il nostro focus è sulle onde. Le onde stanno causando questo problema. E mio marito, e mia moglie, sono i miei figli, il mio datore di lavoro, il governo, il zio, il cane, il gatto. No, il problema è il vento, è ciò che non vedi. E Gesù prende autorità su ciò che è invisibile. Ed ecco perché è importante che tu devi comprendere ciò che è invisibile sta accadendo attorno a te. In un giorno di nuvole dense tenebre. Strano, cose strane. Proprio ora doveva capitare, proprio in questo modo, prendi autorità sul vento. Il problema non sono le onde. Parla con autorità a tutto ciò che è invisibile e poi vedrai quello che succederà nel mondo visibile. Amen. Io prenderò, dice qua, andrò in tutti i luoghi dove sono state disperse un giorno di nuvole, di dense tenebre, le farò uscire dai popoli, le radunerò dai diversi paesi, le ricondurrò sul loro suolo, le pascerò sui monti di Israele, lungo i ruscelli, lungo tutti i luoghi abitati del paese, io le pascerò in buoni pascoli, i loro ovili saranno sugli alti monti di Israele, esse riposeranno in buoni ovili e pascoleranno in grassi pascoli sui monti di Israele, io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, dice il Signore Dio. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, eccetera eccetera. E lui quando lui vide le, quando lui vide queste folle. Vedete, quando un politico, siamo in un momento dove si stanno preparando le elezioni, quando i politici vedono le folle, hanno le folle davanti, subito vedono l'opportunità del potere, cominciano a distribuire promesse. È normale, promesse che al 99% non potranno mantenere, perché non dipende da loro, e se dipende da loro si dimenticheranno di te. Ma in ogni caso ci saranno il motivo per il quale si entusiasmano davanti alle folle è perché vedono in quella folla la loro possibilità di governare, non necessariamente in senso cattivo. Abbiamo bisogno di autorità, abbiamo bisogno di persone che ci governino, non c'è dubbio. Se un cantante, un attore, un artista vede una folla, vede subito l'opportunità di poter guadagnare. Un cantante pensa, guarda la folla e vede quanti CD potrà vendere. Un artista, un attore vedrà quante persone andranno a vedere il suo film, vede un'opportunità di successo. Gesù guarda le folle e ne ha compassione e vede lì l'opportunità per amarle, vede lì il motivo per il quale andrà a morire sulla croce. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Si gira verso i suoi discepoli e dice: dobbiamo fare qualcosa, dovete pregare. Sto andando alla conclusione, dovete pregare, io ho bisogno di Ettore. Vengo. Ettore, tu sarai Pietro oggi, ok? Ettore farà l'apostolo Pietro. Dobbiamo pregare, dovete pregare il Signore della Messe che spinga operai. Sapete, è molto bella questa parola, mi sono fatto tante risate quando ho scoperto il vero significato. La parola spingere nel testo greco è una parola molto particolare, la parola è ekbal, ed è una parola che viene usata non tante volte nel Nuovo Testamento, ma quella volta che viene usata in maniera particolare è la parola che è usata quando Gesù caccia i demoni. Quando dice Gesù cacciava i demoni e cacciò il demone, eccetera, eccetera, viene usata questa parola, ekbal. Ed è proprio la stessa parola che viene usata quando Gesù dice: pregate il Signore della Messe che spinga o che cacci via gli operai nella sua messe. Che significa tutto questo? È molto interessante. Vedete, noi siamo a volte talmente attaccati alle nostre sedie, a volte siamo talmente attaccati ai luoghi dove andiamo, ai luoghi dove preghiamo, siamo talmente attaccati a delle abitudini che Dio letteralmente ci deve fare un'azione un po' particolare, come se letteralmente ci prendesse e ci cacciasse via. Pregate il Signore della Messe che spinga. Ora, se qualcuno ti spinge, ti dà fastidio, però no, spingi la persona accanto a te, guarda quanto ti dà fastidio, spingi, spingi, spingi. Arriva a un certo punto in cui dici, e basta, è vero o no? Allora Gesù dice a Pietro e ai suoi discepoli: Pietro, prega il Signore della Messe che spinga a operare nella sua messa. Mettiti in ginocchio, chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani e fai Signore. Chiudi i tuoi occhi, fine, alza le mani con gli occhi chiusi e di Signore spingi operai nella messa. Sii un po' più convinto, cerca di convincere Dio un po' di più. Signore spingi operai nella tua messa. Nella mensa. Ok, Signore, spingi i tuoi operai nel campo della raccolta.
Spingi i tuoi operai nel campo della raccolta.
Ok, Pietro pregava. Questo è l'ultimo versetto, dovrebbe essere Matteo 9, versetto. Vi ricordate? 38? Ok, chi vuole di più, chi ha di più? Ok, l'ultimo verso del capitolo 9, insomma, è lì. Perché attenzione a Messi che spinga operai nel suo campo di raccolta. La cosa interessante è vedere il verso successivo. Capitolo 10, il versetto 1, cosa dice? Cosa dice?
Matteo 10:1.
Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. I nomi dei 12 apostoli sono questi.
Cosa dice il versetto 1? Poi?
Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità.
Sapete di cosa mi parla questo? Che mentre Pietro stava pregando il Signore che mandasse operai, manda operai in Samaria, perché noi non ci vogliamo andare, che ci fanno antipatia samaritani, manda operai in Tiro e Sidone, manda operai nella Decapoli, manda operai in Etiopia, manda operai in tutte le parti del mondo, ma noi lasciaci qua. Della serie Signore eccomi, manda lui. Pietro stava pregando e in quel preciso istante lui stava ricevendo la spinta. Perché Gesù chiese a loro di pregare, ma il giorno dopo furono loro ad essere mandati. Grazie. E concludo dicendo questo. Noi non possiamo continuare a vivere aspettando che qualcuno venga dall'estero per portare il movimento di Dio a Napoli. Voi non potete, non è giusto, non è giusto nei vostri confronti, non è giusto nei confronti della vostra città, aspettare che venga qualcuno per fare qualcosa, aspettare che venga qualcuno per organizzare qualcosa, aspettare che venga qualcuno per avere una riunione in casa vostra, per andare a evangelizzare, per avere un evento da qualche altra parte. Se tu senti il peso di Dio per le persone, per la città nella quale tu abiti, vuol dire che lo Spirito Santo sta mandando te. E se stai aspettando che lo faccia qualcun altro, tu non stai adempiendo la chiamata di Dio nella tua vita. Vedete, molto spesso noi pensiamo che il peccato è quello che le persone fanno. Diamo dei titoli, diamo dei nomi. Siamo così bravi a giudicare quello che le persone fanno. Giacomo un giorno disse, chi può fare il bene e non lo fa, commette peccato. Vengono chiamati i peccati di omissione. Se tu investi qualcuno e non gli dai soccorso, tu vai in galera. Che è omissione di soccorso. Per la legge sei un reato. Sei punibile in base alla legge. Se noi abbiamo lo Spirito Santo nella nostra vita, cosa ci può impedire di vedere Dio all'opera nelle nostre vite? Nelle nostre case, nel nostro posto di lavoro, nelle nostre scuole, nelle nostre università, lì nel banco, lì nel posto di lavoro con i nostri colleghi. Perché stiamo continuando a pregare per un risveglio che non arriverà mai? Ci hanno riempito la testa per anni con sto fatto della preghiera e dell'intercessione per il risveglio in Italia. Non esiste il risveglio, non esiste. È una favola, è una barzelletta, è un'utopia alla quale stiamo aspettando, mentre Dio ha detto il mio risveglio è dentro di te, perché la mia presenza, la mia gloria è dentro di te, la mia autorità, il mio nome è dentro di te. Vai e fai discepoli. Aspettiamo sempre qualcuno per poter battezzare qualcun altro. No, tu hai l'autorità di battezzare. Fai discepoli nel nome di Gesù. Aspettiamo qualcuno che venga per cacciare i demoni. No, tu hai autorità di cacciare i demoni. Grazie per l'entusiasmo. Non hai bisogno dell'autorizzazione di qualcuno. Le persone che si battezzano in acqua non diventano proprietà di una comunità o proprietà di qualcuno. Siamo tutte pecore sue, siamo il gregge del suo pascolo di cui egli si prende cura. Abbiamo bisogno di discepolarci gli uni gli altri. Puoi iniziare una riunione in casa, tu? No, aspetto il pastore. No, tu! Aspetta il responsabile. No, tu! Aspetto qualcuno più spirituale di me. Io ancora fumo. Appena finisci di fumarti una sigaretta, fai la riunione. Finisce la riunione e accenditi un'altra sigaretta. Se pensi di essere meno spirituale perché ti stai fumando una sigaretta, stai credendo in una bugia e in una religione. Comprendete? Gesù ha compassione delle pecore, si gira verso i suoi discepoli e dice: pregate perché il bisogno è immenso e non possiamo semplicemente noi 12 farlo. C'è bisogno di più persone. C'è bisogno che questa compassione si moltiplichi. Ma prima devo fare una scuola biblica? No! Hai bisogno semplicemente di essere mandato. Aspetto che qualcuno mi manda. Vai nel nome di Gesù. Meglio così che così. Abbiamo bisogno di essere spinti. Perché? Perché siamo troppo statici. Perché siamo troppo accomodanti, perché siamo troppo comodi, perché siamo, pensiamo di essere, sono troppo, quando il Signore mi guarirà potrò andare, quando mi sposerò potrò andare, quando troverò il lavoro potrò dare, quando e quando, e ma quando? E ma quando? Poi ti sposi, poi arrivano i figli, poi c'è il lavoro, poi c'è la culla, poi c'è la notte, poi ci sono i turni, poi c'è il mutuo della casa, e poi la macchina da cambiare, e poi... Se non lo fai ora, non lo farai mai. Se non prendi il mandato ora, non lo prenderai mai. Se non obbedisci a quello che Gesù dice, andate, predicate il Vangelo a ogni creatura. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno... Quanti credono qui? Per favore, alzate le mani. Se credi in Gesù, alza la tua mano. Questi sono i segni che accompagneranno... Dillo. Me. Questi sono i segni che accompagneranno... Me. Nel mio nome. Io conosco persone che dopo 30 anni ancora hanno paura quando si cacciano i demoni. Oh Signore, sangue di Gesù. Ci sono quelli che portano via i bambini perché pensano, no, se i demoni escono possono entrare nei bambini. Quelli che mandano via le donne incinte perché magari arriva un demone, si infila e partorirà il falso profeta. Che ne so. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome, cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se verranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. No, ho bisogno del mandato, ho bisogno dell'autorizzazione. Di chi? Se Dio è per te, chi sarà contro di te? Abbiamo bisogno di comprendere che non abbiamo tempo da perdere. Non abbiamo tempo da perdere. Dio ama questa città. Dio ama questa città di Napoli e ha solo bisogno di persone che decidono di fare sul serio. Hai problemi a casa? Continua. Hai problemi al lavoro? Continua a predicare. Hai problemi economici? Continua a predicare. Hai problemi con il gatto? Continua a predicare. Hai problemi con tua suocera? Passare il gas. No, 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 Dio, Gesù ama la suocera. Gesù ha guarito la suocera di Pietro. Certo, poi, e poi Pietro l'ha rinnegato per questo, capito? Perché dice, mi ero liberato di mia suocera finalmente per la guarita. Dio, dillo alla persona accanto a te, Dio vuole servirsi di te. Posso chiederti qual è il problema che ti può impedire di essere usato da parte di Dio? Trova un solo problema che molto spesso è la nostra scusa. È vero o no? un solo problema che tu abbia che ti possa impedire dall'essere usato in maniera potente dallo Spirito Santo che già vive dentro di te, non è che lo devi ricevere, già è dentro di te. Quindi qual è il problema? Non facciamo come Adamo, la donna che tu mi hai messo accanto è il problema. E la donna dice, il serpente che tu hai creato è il problema. Il serpente si guarda dietro e fa, io sono fregato, non c'è più nessuno da incolpare. Non c'è più nessuno da incolpare. Infatti la maledizione si era presa lui, non le persone. Cosa è che ti può impedire realmente di essere uno strumento nelle mani di Dio? Hai qualche problema? Preghiamo, si risolve. Hai qualche difficoltà? Preghiamo. Non la puoi superare? Forse non la supererai? Non ti fermare. Sentivo forte una parola per stasera. Ascoltate, questa parola vi prego di prenderla da parte del Signore per la vostra vita. Sono le parole che Paolo scrisse a Timoteo. Ravviva il dono di Dio che è in te. E non permettere a nessuno di spegnere il fuoco di Dio. Non permettere a nessuna circostanza. Forse stai attraversando un momento difficile a casa con tua moglie, con tuo marito. Non permettere a questo di spegnere il fuoco di Dio nella tua vita. Non sarà facile, lo so, però non puoi permetterti di fermarti. Forse hai problema con tuo figlio, con tua figlia. Non permettere a questo problema di spegnere o di affievolire il fuoco di Dio nella tua vita. Hai un problema economico, un problema con la tua azienda, forse ti stanno per licenziare, per non guardare più al governo, al tuo datore di lavoro come risorsa per la tua vita. Gesù ha detto, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Guarda Cristo, guarda a Lui, non guardare a te stesso, guarda a Lui, guarda a Lui. E ti supplico, quella parola ravvivare, mettilo più là. La parola ravvivare significa letteralmente nel testo greco, significa alimenta di nuovo il fuoco, soffia e metti di nuovo della legna. Metti di nuovo la legna. Alimenta di nuovo quel fuoco di Dio. Una volta eri tu che pregavi per i malati e vedevi delle persone, le persone guarite, oggi sei tu malato. Una volta eri tu che cacciavi i demoni e forse oggi ti trovi in una situazione dove ti senti oppresso dentro di te. Una volta eri una persona che davi, che incoraggiavi gli altri, ora sei una persona che ha bisogno di ricevere. Non permettere a nessuno di farti sentire in colpa per questo. Non è un giudizio di Dio, sono momenti che tutti quanti attraversiamo. Tutti. La vita è un cerchio. E non dire mai, io di quest'acqua non ne bevo. Mai. Ve lo dico per esperienza. Ma non permettere al fuoco di Dio di spegnersi nella tua vita. A maggio del 2011 io mi fermai nel ministero per problemi miei personali ed ero arrivato ad un momento di tale depressione e di tale difficoltà che mi stavo per suicidare. Io oggi non ho problemi a dirlo perché voglio che questo sia un incoraggiamento. Le persone guardavano la mia vita e vedevano il ministro di successo. Pochi sapevano quello che stavo attraversando nella mia vita e nella mia casa. E arrivai ad un momento in cui non vidi più davanti a me. Una sera mi ricordo ero in macchina e piangevo come un bambino. Non riuscivo più a vedere oltre. Era scomparsa la speranza. Non riuscivo a vedere la fine di questo tunnel. Mi avevano insegnato che se avevo problemi in casa, il mio ministero era finito. La mia vita era finita, era terminata. E ringrazio Dio che in quel periodo il Signore ha messo delle persone accanto a me, che non mi hanno giudicato, ma mi hanno aiutato e mi hanno rialzato. Non è stato facile, non è facile, ma è possibile. Soprattutto se rimani concentrato su quello che è la compassione di Gesù per le folle. Se rimani concentrato sul fatto che c'è uno scopo e c'è un motivo per il quale tu stai vivendo. C'è una battuta in uno degli ultimi film di... come si chiamava quell'attore che è? Robin Williams, che morì suicida qualche anno fa. E nell'ultimo film che lui fece una... c'è una parte di una battuta che è talmente toccante. Disse, era ricoverato in ospedale, e lui disse: sono passato dal cimitero e ho visto tutte quelle tombe e quelle pietre, quei marmi erano tutte scolpite con due date, la data di nascita trattino, la data di morte, tutte, qualche fotografia di tanto in tanto, alcune sì, alcune no, alcune più belle, alcune meno belle, ma tutte avevano questa stessa caratteristica, la data di nascita un trattino e la data della morte. E lui dice: io mi sono sempre concentrato sulla data di nascita per vedere in che anno e quanti anni aveva la persona che era morta, ma non mi ero mai soffermato sul trattino. Perché quel trattino è la vita. E quel trattino, a forma di meno, si può trasformare in più quando gli dai il significato della croce nella tua vita. Dio trasforma il tuo meno in più e dà un significato e dà valore e dà senso e comincia a riscattare ogni istante della tua vita e anche nei momenti più bui, in un giorno di nuvole, in un giorno di dense tenebre, il giorno in cui passerai per la valle dell'ombra della morte, come dice Davide nel Salmo 23, o come dice un altro salmista nel Salmo 84, quando passerai per la valle di Baca, la valle delle lacrime, la valle del dolore, proprio in quella valle, dice la Bibbia, tu vedrai la benedizione di Dio e Dio ti farà uscire. Dio ti farà uscire e trasformerà quel meno in più nella tua vita. Dai senso ai tuoi giorni. Non è il tuo lavoro, non è neanche la tua famiglia, non sono i soldi, non è il successo, non è il fallimento, non è la tua azienda, non sono i tuoi operai, non è il tuo datore di lavoro, è essere concentrato su quello che Gesù ha detto. La Bibbia dice che per la gioia che gli era posta davanti sopportò la croce. E voglio chiederti stasera: qual è la tua gioia? In cosa poni il tuo entusiasmo? Abbiamo impiegati, abbiamo venditori, abbiamo alunni, abbiamo studenti, abbiamo casalinghe qui. Dov'è il motivo della nostra gioia? Alziamoci in piedi. Alleluia. Ci sono persone qui che magari sono qui per la prima volta o per le prime volte, che hanno bisogno magari di preghiera. Noi non vogliamo trattenervi a lungo, entro 10 minuti terminiamo così tutti quanti, abbiamo l'opportunità di continuare la serata magari con i vostri parenti, dove volete, chiaramente ognuno di voi è libero, ci mancherebbe altro. Però se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera, ha bisogno di qualcosa, noi siamo qui, il nostro desiderio, la nostra gioia, il nostro privilegio è potervi aiutare per quello che possiamo, a pregare insieme a voi, a darvi qualcosa da parte di Dio, qualche parola da parte di Dio. Se siamo passati già dalla vostra situazione possiamo darvi dei consigli, se non ci siamo passati, forse non ci passeremo mai, possiamo chiedere sapienza allo Spirito Santo. Ogni cosa è possibile a chi crede. Una cosa è certa: non esiste problema senza soluzione, non esiste un problema che non abbia una soluzione. E in Cristo ogni cosa è possibile. Amen. 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 Alleluia.